Il granaio della memoria.
Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Posto microfonico, prova di voce. Questi appunti dettati al magnetofono devono poi essere sviluppati per una successiva registrazione. 1, 2, 3, 4 decibel fra meno 5 e 0.
Servirà un poco di immaginazione per seguire la puntata di oggi, che, ve lo anticipo, tratterà di un unico documento sonoro. Dicevo dell'immaginazione perché la creazione radiofonica che voglio oggi ritrasmettere ci chiede di collocarci in un futuro distopico, con un pianeta Terra devastato da ripetuti olocausti nucleari e sull'orlo del tracollo. Il ricordo dei momenti di paura vissuti durante la crisi dei missili di Cuba non doveva allora essere del tutto sfumato quando, nel 1967, Enrico Romero proponeva ai radioascoltatori una riflessione sui temi del ricordo e della memoria. Una riflessione che utilizzava come cornice uno scenario da apocalisse atomica. L'ultimo uomo sopravvissuto ai bombardamenti al plutonio e all'idrogeno, chiuso in un bunker, registrava al magnetofono i suoi ultimi pensieri, le ultime angosce, gli ultimi interrogativi. Ma sto forse andando troppo in fretta. E a essere sinceri, non ho nemmeno bisogno di spendere troppe parole per presentarvi la singolare creazione radiofonica che ho ritrovato tra le teche. Ci pensava infatti lo stesso Enrico Romero nel 1976, quando la sua creazione andava in onda per la seconda volta.
Quando 2000 anni fa il Vesuvio entrò in eruzione e Pompei ed Ercolano furono coperte dalla pioggia di cenere e invase dal mare di lava incandescente, molte persone furono istantaneamente bruciate dalla lava. Poi la cenere e la sabbia la trattennero nella forma che quei corpi distrutti avevano avuto da vivi. Li possiamo vedere oggi al Museo di Pompei, un uomo rannicchiato, una donna e un bambino che cerca di ripararsi sotto di lei, persino un cane. Questi corpi di lava, reliquie di corpi che non esistono più, sembrano a molti la materializzazione di un ricordo, di una memoria.
Curiosamente, per introdurre una narrazione radiofonica che aveva scelto come cornice lo scenario più o meno fantascientifico di una Terra devastata dalla guerra nucleare, Enrico Romero partiva dal passato lontano e remoto di Pompei. Curioso fino a un certo punto, le analogie, a ben vedere, non mancano. E poi, come vi ho già accennato, il vero tema della creazione sonora di fine anni 60 era la memoria.
La memoria dell'uomo è limitata. L'amministra una zona ben precisa del nostro cervello che, anche sviluppato e ben nutrito ed esercitato, non va oltre limiti precisi e ristretti. Che cosa mostruosa sarebbe un cervello solo memoria? Il suo proprietario ne morirebbe di tutta quell'abbondanza. Bisognerebbe tenere in vita artificialmente quel cervello, o ancora meglio, possedere un cervello artificiale nel quale poter rinchiudere tutta la memoria del mondo. Quel cervello non soffrirebbe nel ricordare, ci fornirebbe quello che ci interessa freddamente, senza deformazione. Potrebbe essere un cervello pubblico, al quale potrebbero avere tutti accesso, simultaneamente o singolarmente, per immagazzinare in lui tutti i ricordi e per riprenderseli poi al momento del bisogno.
Il ricordo e la memoria, che Enrico Romero nel 1976 tematizzava ricorrendo a delle ipotesi che interpellano le nostre orecchie. Noi che viviamo in un'epoca che sembra aver delegato il compito di ricordare a supporti elettronici sempre meno tangibili e sempre più delocalizzati. Ma continuiamo a seguire la presentazione di Enrico Romero.
Nel corso del mio lavoro per la radio e la televisione ho sovente chiesto alle persone che intervistavo: se lei fosse l'ultimo uomo rimasto sulla Terra, dopo la scomparsa di tutto ciò che costituisce la nostra umanità, e fosse l'unico in grado di ricordare, che cosa ricorderebbe a beneficio delle generazioni future? Una preghiera? Una formula chimica? Parole d'amore? Una poesia? O solo un rumore? Per esempio quello del panettiere che impasta il pane. La scelta del ricordo, insomma, come scelta esistenziale. La necessità di scegliere fra ricordi buoni e non buoni, utili e inutili.
Credo di aver messo sul tavolo tutto il necessario per poter passare all'ascolto della creazione radiofonica di Enrico Romero, di cui non vi ho ancora svelato il titolo, La memoria del mondo. Vi ricordo giusto la cornice. L'ultimo uomo sulla Terra ha confidato a un magnetofono i suoi ultimi pensieri. Registrate su di un nastro magnetico che diventa una sorta di arca, le sue parole sono ritrovate e sbobinate dagli archeologi di una civiltà post-umana.
Signori, buongiorno. Sottoponiamo al vostro ascolto il reperto 26, una bobina avvolta di nastro magnetico contenuta in una scatola di piombo. Il reperto 26 è stato messo alla luce durante recenti lavori di scavo in una zona che si presume fosse abitata da esseri umani. Essi avevano raggiunto un grado di civiltà pari alla nostra.
Una voce trafficata e camuffata, che voleva essere voce di alieno o forse di automa, racconta del ritrovamento in una sonda spaziale di una scatola di piombo, che contiene un nastro magnetico, ultima traccia della presenza di esseri viventi di un pianeta ormai morto. Eravamo nel 1967, quando la radio diffondeva nell'etere una creazione di Enrico Romero, interpretata dalla voce di un attore radiofonico, Alberto Canetta. Ascoltiamolo nel momento della sua entrata in scena.
È stata la più bella di tutte le ultime 130 esplosioni atomiche di quest'ultima guerra. Dico ultima perché la definitiva scomparsa di ogni forma di vita fa bene sperare per l'avvenire. Il nostro potente ricevitore radio tace oggi inutilizzabile. Solo poche ore di vita. Presto i motori del condizionamento si fermeranno. Manca l'energia elettrica. Manca anche il nastro magnetico in questo tragico magazzino. Tutte le stazioni radio del mondo tacciono. Per sempre. Sei giorni in un rifugio scavato sotto 400 metri di cemento e di roccia abbiamo resistito io e qualche altro. Ma non so dove siano gli altri. Del resto, non mi servirebbe molto saperlo perché morirò come gli altri, fra qualche ora o fra qualche giorno. Non è tuttavia della mia fine che intendo parlare, ma di quella del mondo nel quale vivevo, anzi, vivo, della civiltà che mi ha allattato. Sei giorni a pensare che cosa può rimanere di tutto ciò che mi circonda. Sei giorni a pensare se mai qualcuno potrà venire dopo di noi. Che cosa dire loro? Se sarà morta la memoria, che cosa? Chi potrà ricordare? Forse questo nastro magnetico che vado incidendo così a caso, come un messaggio lasciato in una bottiglia dal naufrago, come Robinson Crusoe, ossessionato dai suoi fantasmi di solitudine.
Facendo scorrere in avanti il nastro, e intendo quello vero, che se ne sta da una sessantina d'anni depositato tra le teche della RSI, facendo scorrere il nastro, dicevo, scopriamo che il bunker nel quale è rinchiuso l'ultimo essere vivente sopravvissuto alle guerre nucleari nasconde un museo della memoria del suono, che allinea dei silos traboccanti di voci. L'uomo interpretato dalla voce di Alberto Canetta non è quindi solo davanti ai suoi interrogativi e alle sue paure, ma può ricorrere alle registrazioni delle voci di chi, prima di lui, sulla Terra ha vissuto.
Sarebbe bello trovare la voce di Einstein che legge la formula della relatività. Einstein era uno scienziato celebre. Non so, forse ci sarà da qualche parte la sua voce, o forse nessuno ha mai pensato a registrarla. Eppure qui hanno conservato tutto, con meticolosità svizzera. Non potevano situarlo meglio, questo museo dei suoni. C'è il fruscio dei passi di Mao Zedong quando entrò nel silenzio assoluto della Basilica di San Pietro. Il rombo del motore di una Ferrari, Formula 1. Il miagolio di un gatto. Il pianto di un bimbo appena nato. Il rumore che faceva il pennello di Picasso sulla tela. Questo è il museo della memoria sonora dell'uomo. Mancano tuttavia molte cose. Non posso spiegare, per esempio, coi suoni come si fa il pane, come si faceva, voglio dire. Ma posso dare un eco alla mia voce. Posso spingerlo fino a infinite distanze per riverberarlo molte volte. Posso sezionare la parola in fonemi elementari.
Senza anima.
Scagliarli contro il muro dell'eco.
Senza anima.
Capovolgerli.
Amina asnis.
Ricomporli in una voce senza vita.
Senza anima.
Ma tuttavia tecnicamente esatta. La stessa voce, forse, che avranno gli uomini di domani. Una voce senza vita. Abbiamo qui apparecchiature incredibili. Pensate che i nostri tecnici, da una parola, potrebbero ricostruire la voce intera di una donna e farle dire, che so, le più belle parole d'amore. Buono, Alberto. Non ci sono più tecnici, è vero, ma non ci sono neppure donne. E se esistessero ancora al mondo un persecutore e una vittima, potremmo fabbricare la più spontanea e autentica confessione utilizzando un solo grido o un sospiro sfuggito nel sonno.
Chi potrà ricordare, che cosa ricordare, come ricordare, perché e per chi ricordare? Devo ammettere che mi interpellano questi interrogativi, come mi interpellano l'impianto narrativo e la forma radiofonica immaginata da Enrico Romero a fine anni 60. Quando sento nominare il Museo della Memoria del Suono, non posso non pensare alle teche, alle quali ho attinto i miei frammenti sonori durante gli ultimi 10 anni. Ma anche le voci senza vita che abbiamo sentito citare sul finale non possono non farmi pensare alle voci sintetiche che stanno sempre più popolando il nostro quotidiano. Dagli annunci sui treni ai distributori automatici, alle voci delle varie Alexa e Siri che tentano di umanizzare i dispositivi elettronici più disparati. Ma lasciamo nuovamente scorrere il nastro sul quale è fissata la memoria del mondo, così come immaginata da Enrico Romero nel 1967.
Vediamo, questo è il silos delle voci. Vediamo a caso cosa ne viene fuori.
Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран.
Lenin. E questa?
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom.
La voce di un poeta, la ragion di Stato e la poesia. Incontro curioso. Un colpo di pistola. Quale pistola?
Il fait beau, mon amour. Dans les rêves, les mots et la mort. Il fait beau, mon amour, dans la vie.
La colonna sonora di un film, Jean-Luc Godard. La nostra era una civiltà delle immagini, dicevano. Una civiltà dello spazio anche. Tanto tempo fa esistevano gli astronauti, le astronavi, i satelliti artificiali, i primi.
Devo sbrigarmi e non perdere tempo. La fine del pianeta Terra si avvicina. E con lei finisce anche il tempo a disposizione dell'ultimo terrestre sopravvissuto per confidare al nastro di un immaginario magnetofono i suoi ultimi pensieri, le ultime angosce, gli ultimi interrogativi.
La voce di Cosmos. La preistoria. Eppure, lo spazio che allora ci sembrava incommensurabile e per un orgoglio tutt'umano volevamo che fosse conquistabile, percorribile dalle nostre, dalle loro capsule spaziali, mi accorgo di dire troppo sovente loro, come se volessi dissociare la mia responsabilità dalla loro. Perché poi, se la mia responsabilità non conta nulla? Perché? Perché mi è cara la voce di un poeta. Quando lo intervistarono a proposito dei voli spaziali, un poeta.
La luna rimarrà la luna e ci saranno sempre giovani che di sera al suo lume appartati si sorprenderanno a dire le parole felici. Anche se troppi, i satelliti artificiali non riusciranno mai con le loro indiscrete apparizioni a disturbarne l'incanto antico.
Tutto questo che c'entra con l'utilità di ricordare, eppure la condizione essenziale. Ricordare vuol dire scegliere che cosa si può e si deve ricordare.
Das ist eine sehr interessante Frage. Diese Frage stelle ich mir sogar selber manchmal.
Domanda molto interessante. Me la pongo io stesso talvolta, e precisamente in questo modo. Se io fossi rimasto l'unico uomo che sapesse ancora ciò che si sa oggi, quanto sarebbe questo sapere? E resto spaventato a vedere come sarebbe poco. Avrei bisogno di raccontare agli altri tutto ciò di cui ancora mi ricordo, ma non saprei, per esempio, già più raccontare cos'è l'elettricità.
Riconosco il frammento sonoro nel quale compare la voce di Max Frisch. L'avevo utilizzato qualche stagione fa, quando ritrasmettevo un'intervista che proprio Enrico Romero aveva registrato nel 1965 a colloquio con lo scrittore svizzero-tedesco. E nella domanda posta da Romero, che è la stessa che ci sta occupando oggi, riconosco l'impianto di un romanzo che Max Frisch pubblicherà una decina d'anni più tardi, L'uomo nell'Olocene. Il suo protagonista, il signor Geyser, è confrontato pure lui a una sorta di fine del mondo. Confinato in una valle alluvionata, di fronte a quella che appare come un'imminente catastrofe, Geyser si interroga sul valore della memoria. Si accorge di dimenticare molte delle cose che sapeva e quasi impazzisce. Annota, prende appunti, ritaglia compulsivamente pagine di libro che appende al muro per resistere ai limiti della sua memoria e per combattere l'oblio. Curioso, non è vero? Soprattutto se accostiamo la trama dell'opera di Frisch a un'ultima sequenza sonora tratta dall'opera radiofonica di Enrico Romero.
Ricordare che serve, se sono l'ultimo. Il sopravvissuto a ricordare a che serve? A nulla. Forse è un esercizio intellettuale. Una specie di gioco di società. Come batteva il cuore dell'uomo? I suoi passi. I suoi rumori. Un respiro. Ecco qualcosa di importante dell'Homo sapiens. Il pollice opponibile. Tutto ciò che siamo lo dobbiamo al pollice opponibile. L'avete voi che siete venuti dopo di noi? E ricordatevi, è importante avere i muscoli del mento per articolare i suoni. Senza suoni articolati non c'è comunicazione. La comunicazione fra gli esseri è essenziale ai fini dello sviluppo. Poi la capacità cranica è maggiore nell'uomo che nei primati e il cervello si ingrossa quando... Non ricordo più. Non ricordo altro. Ed è troppo poco. Tutto questo potrà mai essere la memoria dell'uomo? I suoni bastano. Sono sufficienti le parole. Le voci. O ci vogliono i concetti, le categorie, la filosofia. Perché non abbiamo la voce di Sant'Agostino che dice come passò quegli anni, quei giorni, con lacrime nel cuore e grida della mente? Perché non abbiamo la voce di Pascal quando mormora tutto è grazia, prima di chiudere gli occhi per sempre? Sistemare il ricordo del mondo secondo categorie eterne, un modo per prospettare il mondo secondo quei fondamenti metafisici. Sistemare il ricordo del mondo nelle parole di un poeta, nei versi di una tragedia. Bell'alba è questa in sanguinoso ammanto, domani non sorge il sole. Sistemare il mondo in qualche modo per consegnarlo al domani. Un mondo dove tutto avrebbe potuto essere nient'altro che amore.
Siamo davvero arrivati alla fine. Anche l'ultimo uomo sopravvissuto a un'immaginaria apocalisse nucleare si è spento. E con lui si è spento il magnetofono che stava registrando i suoi ultimi pensieri. Pensieri che non erano affidati alla scrittura, ma alla voce registrata, a una forma di fonografia dell'ultimo uomo pensante sulla Terra. E di fronte alla fine, il tema della memoria diventa ineludibile. Sarebbe quindi stato difficile per me resistere alla tentazione di farvi riascoltare la creazione radiofonica di Enrico Romero, che 60 anni fa già si interrogava sulla natura e sull'utilità della memoria radiofonica. Un patrimonio sonoro unico, prezioso, che oggi le nuove tecnologie rendono accessibile, riproducibile, condivisibile. Con il granaio della memoria ho provato a percorrerlo, questo patrimonio sonoro, con l'orecchio teso verso una costante ricerca di voci, di testimonianze, di suoni e di storie che ci raccontano e che raccontano il mondo così come percepito dalla radio, attraverso i suoi microfoni, i suoi redattori, i suoi documentaristi. Evocazioni sonore di come eravamo, di come pensavamo di essere, di come immaginavamo saremmo stati. E nemmeno questa volta voglio che siano le mie parole a chiudere i battenti del capiente granaio della memoria radiofonica. A farlo ci penserà invece la voce del più esistenzialista ultimo uomo sulla Terra.
Forse io, che sono un attore, che ho fatto della memoria uno strumento di lavoro, posso ricordare qualcosa che serva a chi verrà dopo di me. Perché la testimonianza sia un documento, non della nostra civiltà, perché non mi importa più nulla di essa ormai. Neppure della fine della nostra civiltà, perché non insegnerà nulla a nessuno. Semplicemente perché sia un ricordo dell'uomo. Perché gli altri dicano poi, era così. Nel momento definitivo egli ha ricordato questo e questo e questo, e non altro. Ricordare vuol dire scegliere, e la scelta è responsabilità. È anche la prova della libertà. Qualcosa deve pur valere. Qualcosa deve restare fra mille scintillanti schiume del pensiero, fra i grappoli d'aria e di luce dell'intelligenza.